Tutti hanno lo zaino. Si abbandonano la posizione. Ai primi di ottobre si parlava di un nostro attacco per prendere Alessandria d'Egitto. E adesso? Perché andiamo ad ovest? Ovest vuol dire ritirata. Non è possibile. Non possiamo abbandonare così quelle croci fatte col legno delle cassette. Lì ci sono i nostri morti, sepolti sotto spanne di sabbia, perché non si è avuto il tempo né la forza di scavare di più.
Il 4 novembre 1942, quando il comandante Erwin Rommel ordina la ritirata delle forze italo-tedesche, la battaglia di El Alamein finisce. Ora, per i soldati italiani, comincia una marcia all'indietro, nel deserto, con un esercito nemico che non gli darà tregua. Una marcia che assumerà proporzioni tragiche. Questa serie podcast di Archivio Luce, realizzata da Cora Media, si chiama L'Inferno di El Alamein. È letta da me, Pablo Trincia.
In North Africa, the Allied lines near Teboba and Jodeida are straight and unbroken as the fighting grows in intensity and Allied reinforcements.
Ascoltiamo la radio inglese. Brutte notizie. Dicono che siamo in rotta e che gli americani sono sbarcati in Algeria e Marocco per stringerci in una morsa. I tedeschi non riescono a spuntare nemmeno in Russia, a Stalingrado. Ma che cosa sta succedendo?
Le notizie ascoltate dal capitano Airoldi, per quanto esaltate dalla propaganda britannica, corrispondono in sostanza al vero. L'8 novembre 1942 i soldati americani sbarcano in Marocco e Algeria senza incontrare resistenza. E adesso gli alleati, ovvero gli eserciti anglo-americani, puntano ad accerchiare ciò che resta delle armate italo-tedesche in ritirata da El Alamein.
Tiriamo avanti mangiando la notte scatolette e gallette e bevendo acqua putrida e calda. Ho ancora in bocca e in gola la sensazione delle mosche che ho ingoiato quando mi sono scolato in un sol colpo un avanzo di latte condensato che avevo trovato in una buca. Siamo tutti esausti, italiani e tedeschi. Solo che questi ultimi si dice che ripieghino verso la Libia utilizzando anche gli automezzi italiani.
Il tenente Enzo Petrignani sta cercando di tornare in Libia. Lui, come Airoldi e l'artigliere Giuseppe Santaniello e migliaia di altri soldati, fa parte di quello che resta della divisione Trento, che era collocata nella parte nord del fronte di El Alamein, più vicina alla costa. Quindi in un punto relativamente più facile da cui ritirarsi verso la Libia. Ma non c'è nulla di veramente facile. Una ritirata è un evento drammatico, caotico, migliaia di uomini e mezzi in movimento, martellati dall'aviazione nemica, che si assembrano nei restringimenti per la via. Tutti hanno la stessa sacrosanta intenzione, salvare la pelle, e l'incontro con chi è sempre rimasto nelle retrovie può essere deflagrante. Lo sa bene Giuseppe Santaniello.
Arriviamo a un comando tappa, dove sembra che siano ancora all'oscuro della ritirata. Il comandante, un capitano in divisa fiammante e stivaloni lucidi con frustino in mano mi investe. Che ci fai qui? Tu hai pezzi di artiglieria, il tuo posto è in linea, vigliacco. Scatto e non so quante gliene dico. Mai avevo guardato negli occhi un mio superiore con tanta decisione e con tanta fierezza. Nella mano sinistra stringo nervosamente una bomba a mano. I miei compagni fremono, ma ho la forza di dominarmi e quel capitano capisce e sta zitto.
Per i soldati italiani dislocati nella parte meridionale del fronte di El Alamein, la situazione è molto più difficile. La distanza da percorrere è maggiore e il deserto molto più insidioso. È qui che ritroviamo il sergente maggiore dei paracadutisti della divisione Folgore, Emilio Camozzi.
La ritirata continua, lentamente, perché le condizioni del terreno e dei piedi non consentono maggiore velocità. Ogni tanto ci fermiamo, ci schieriamo in combattimento. Il cannoncino spara un paio di colpi contro le jeep inglesi che si avvicinano troppo. Dopodiché si riprende il cammino. Verso sera, da una jeep che si fa sotto, ci viene chiesto con un potente altoparlante di arrenderci. La pronuncia italiana è perfetta, senza inflessioni dialettali. Ci daranno l'onore delle armi, perché abbiamo combattuto molto bene. Rispondiamo con un colpo del nostro solito cannoncino, al quale ci siamo affezionati.
Più di ogni altra, la divisione Folgore durante la battaglia di El Alamein ha resistito agli attacchi britannici, fino all'ultimo. Ma dopo due giorni di marcia nel deserto, il 6 novembre, dopo aver rintuzzato tutti gli attacchi nemici, esaurite tutte le munizioni e distrutte le armi, gli ultimi superstiti si arrendono, ottenendo l'onore delle armi. Sui 5.000 effettivi dell'organico iniziale restano 32 ufficiali e 272 paracadutisti. Tuttavia, qualcuno tra coloro che possono ancora camminare continua a marciare verso nord-ovest. Tra questi, Emilio Camozzi.
Per andare a ovest la mattina è facile, basta guardare dove è nato il sole. Ma durante il giorno nel deserto, senza bussola, è dura. Siamo tre sottufficiali, procediamo insieme. Incontriamo un autocarro inglese, fermo. Ci consultiamo sottovoce. Non abbiamo nemmeno un temperino da usare come improbabile arma bianca. Se tentiamo qualsiasi azione di forza appena ci guardano, cadiamo in terra. Andiamo un po' zoppicanti verso il camion. Ci sono due inglesi che lavorano di gran lena per dissabbiarlo. Nemmeno si accorgono di noi. Il mio compagno parla inglese. Ci guardano e poi, come nulla fosse, si rimettono a sparare la sabbia davanti alle ruote posteriori. Ci rimaniamo un po' male. Abbiamo il sacrosanto diritto di essere fatti prigionieri. Alla fine si alzano, gettano i badili e vengono verso di noi disarmati e ci stringono le mani. Spieghiamo loro che vogliamo solo un po' di pane e di acqua per arrivare fino a un campo di concentramento. Sono due studenti di Oxford. Ci offrono di andare con loro finché non incrociamo qualche autocarro che vada a nord. Accettiamo entusiasti. Finalmente abbiamo acqua, carne secca, gallette. Ci danno perfino del burro da mettere sulle gallette. In uno dei suoi discorsi, rivolti a folle oceaniche radunate in ogni piazza d'Italia, Mussolini aveva chiesto: «Volete burro o cannoni?» Tutti hanno risposto: «Cannoni». Beh, diciamocelo, un po' di burro non ci sarebbe stato male.
Emilio Camozzi non è il primo dei nostri testimoni ad essersi arreso, e comunque è stato uno degli ultimi a farlo ad El Alamein. Qualche giorno prima, il tenente di fanteria Eitel Torelli aveva già preso questa decisione.
Campo 24, Clementown, India.
Torelli non ha dovuto attraversare il deserto a piedi. Fatto prigioniero dagli inglesi, è stato immediatamente deportato in un campo di prigionia in India. Un mese dopo la resa, ecco come racconta le sue giornate nel campo.
Ogni mattina si fa l'appello. Facciamo l'attenti a destra o a sinistra mentre sfiliamo davanti al comandante del campo. Sfilando si viene contati e quando va bene la conta dura solo circa 20 minuti, ma più spesso un'ora. Poi si rimane lì. Chi a leggere, chi a fare ginnastica. Il pranzo è alle 12 e la cena alle 19. Stiamo costruendo un campo da tennis di misure regolamentari utilizzando la terra rossa dei mattoni sbriciolati. Dalle 13 alle 15 c'è silenzio e si riposa. C'è anche una biblioteca con una cinquantina di libri tenuta da un capitano italiano che è un antifascista, amico degli inglesi. Alla sera, dopo cena, c'è la lettura del bollettino, cioè la traduzione dei comunicati inglesi pubblicati sui vari giornali di cui è consentita la lettura. Ciascuno rimane al proprio posto ad ascoltare in silenzio le notizie dai fronti. Poi si sparecchia e ci si riunisce in gruppo per giocare a carte e leggere.
Quando ormai il 1942 è finito, per gli italiani tedeschi le notizie non sono affatto rassicuranti. La vittoria nel conflitto mondiale sta sfuggendo dalle mani di Hitler e Mussolini.
Fianco a fianco coi valorosi camerati germanici, i nostri soldati e le camicie nere dell'Armir si battono eroicamente nelle steppe ghiacciate del fronte meridionale.
In Russia il fronte orientale ha ceduto e l'armata sovietica è in piena controffensiva.
Anche la maggior parte degli abitanti dei territori evacuati si è posta sotto la protezione dell'esercito germanico. Essa preferisce abbandonare la propria terra piuttosto che ritornare sotto il giogo bolscevico.
Per le truppe italiane è in atto un'altra tragica ritirata, in inverno, con temperature di decine di gradi sotto lo zero. Sull'Oceano Pacifico gli americani ottengono i primi determinanti successi contro i giapponesi e nello scenario nordafricano i giochi sono ormai fatti.
Si battono valorosamente, contenendo le soverchianti forze nemiche, con violentissimi e riusciti contrattacchi che hanno neutralizzato l'ambizioso tentativo di aggiramento delle forze dell'asse. Gli anglo-americani attaccano.
Quel che resta delle forze italo-tedesche è infatti ridotto in Tunisia, impegnato in una difesa a oltranza e in una disperata evacuazione verso le coste italiane.
Cara mamma, so che l'assenza di mie notizie per così tanto tempo ti ha fatto molto preoccupare. Mi dispiace, ma non potevo fare diversamente. Sono successe così tante cose, mamma, ma quello che più conta, ti prego di credermi, quello che veramente conta è che sto bene e che sto tornando in Italia.
dopo una corsa infinita, a ritroso nel deserto, braccati dai soldati alleati, il capitano Airoldi può dirsi davvero fortunato. Lui, come anche il tenente Petrignani, è uno dei superstiti di El Alamein, che riesce a tornare in Italia nella primavera del 1943.
Sono in Italia. Ancora non mi sembra vero. Ciò che resta della nostra divisione, ormai disciolta, è di nuovo a Trento. E non so ora cosa ci attende.
Gli altri sono fatti prigionieri. Giuseppe Santaniello è l'ultimo ad arrendersi, il 4 aprile 1943, e viene imprigionato in Algeria.
Ci hanno rinchiuso in una vecchia caserma della Legione Straniera. Ma devo dire onestamente che a noi reduci dalle tempeste vissute e sopportate a El Alamein e anche dopo, ci sembravano oasi di pace e di tranquillità insperate.
Emilio Camozzi è invece finito prigioniero in Palestina, a Ramallah, e a differenza di Torelli e Santaniello, la sua esperienza è stata meno rilassante.
Arriviamo a Ramallah, campo 321, attrezzato con baracche di legno strapiene di cimici. Le dannate usano tutti i trucchi per aggredirci. Hanno ideato una specie di catena. Dal soffitto si aggrappano l'una all'altra, formando una strada diretta ai nostri letti. La vigilia di Natale abbiamo fame. Mi bagno e mi arrotolo nella sabbia per mimetizzarmi. Striscio cautamente verso le immondizie. I miei compagni di tenda fanno caciara nei pressi della torre di guardia per distrarla. No, non sto scappando. Il mio obiettivo sono le bucce di patate scartate dai cucinieri. Riesco ad avvicinarmi senza tante difficoltà e a riempire una camicia adattata a sacco preparata apposta. Il nostro cenone è stata una bella scorpacciata di bucce di patate lesse e vi assicuro che in quelle condizioni, al paragone, non c'è arrosto caviale che tenga.
Attenzione! Attenzione!
Ma c'è di peggio. Molto peggio.
Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini.
Cara mamma, oggi avrei ascoltato la radio e tu, come ogni italiano, avrei sentito nell'animo qualche cosa che chiama la riscossa e ci dice che occorre salvare tutto quello che è stato gettato nel baratro.
Nel luglio 1943, gli alleati invadono la Sicilia e poi la penisola italiana. Mussolini è costretto alle dimissioni e è imprigionato. Dopo essere ritornato sano e salvo dal Nord Africa ed essere stato promosso al grado di maggiore, Antonio Airoldi sta prendendo servizio presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito a Roma. Il 25 luglio, giorno in cui la radio annuncia la destituzione di Mussolini, Airoldi scrive alla madre una lettera, cercando di rassicurarla.
Come si è giunti a questo non conta. L'essenziale è che occorre ricominciare. Sono disposto a tutto. Perché se si salva l'Italia, si salva anche la nostra casa e voi tutti. Ci attendono giornate dure, ma tu abbi fede e non disperare. Tuo figlio ritornerà da te, sano e salvo, e se possibile, vittorioso.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la...
Antonio Airoldi è uno di quei militari che decide di rimanere fedele al re d'Italia quando l'8 settembre, attraverso il maresciallo Badoglio, chiede un armistizio agli angloamericani.
Ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane.
Ho vissuto giornate veramente terribili. Dopo l'8 settembre sono cominciate le botte e le minacce contro gli ufficiali italiani che non si presentavano ai comandi tedeschi o ai fascisti da essi dipendenti. Voi conoscete bene i miei sentimenti e ben comprendete perché non mi sono presentato, pur essendo pienamente conscio dei pericoli che ne conseguono.
Antonio entra in clandestinità insieme ad altri militari che cercano di costituire un'organizzazione di resistenza nel territorio romano.
Desidero ad ogni costo rivedervi, ma desidero e voglio difendere anche la mia libertà e la mia coscienza. E quindi lotterò con tutte le mie forze per raggiungere questo scopo.
Il 2 marzo 1944, durante una riunione con altri partigiani, Airoldi viene arrestato dall'SS e condotto presso il carcere di via Tasso.
Se il buon Dio ci aiuterà, tanti episodi di questo terribile periodo ve li potrò raccontare a voce. Ma se i tedeschi mi prenderanno, temo che difficilmente potremmo rivederci. In tal caso, mamma mia adorata, tu non devi disperarti. E lo stesso dico ai fratelli e sorelle. Se andrò a finire davanti a un plotone di esecuzione, lo farò convinto di aver agito onestamente secondo la mia coscienza. Addio, mamma. Addio a tutti. Perdona e benedici tuo figlio, Antonio.
Il 24 marzo 1944, come atto di rappresaglia in seguito a un attacco partigiano contro truppe tedesche, 335 civili e militari italiani sono massacrati alle Fosse Ardeatine. Tra questi c'è anche il maggiore Antonio Airoldi.
Two hours ago, Italy declared war on Germany. A proclamation by Marshal Badoglio brands the Germans for savagery against the civil population and says there can be no peace while a single German remains on Italian soil.
Eccoci dunque, inquadrati in mezzo al cortile dai tedeschi, con le mitragliette spianate che ci urlano ordini. Ma non riesco ad accettare che mi trattino così, quando fino a ieri mi salutavano con rispetto, specialmente guardando la croce di ferro tedesca che Rommel mi aveva messo sul petto. Che grossa responsabilità si sono assunti il re e Badoglio. Se ci avessero dato un preavviso segreto prima del comunicato radio di prepararsi a resistere, certamente non ci saremmo fatti trovare in caserma. Ci saremmo potuti dare alla macchia e iniziare una specie di guerriglia.
Anche Enzo Petrignani è riuscito a tornare in Italia dall'inferno di El Alamein. E anche lui, dopo l'8 settembre, si trova davanti alla scelta di molti altri giovani italiani. O col re o con Mussolini, che vuole anche dire o con gli alleati o con Hitler. A Petrignani non è dato scegliere per la clandestinità o la resistenza. Lui può solo scegliere se continuare a combattere con l'esercito nazifascista oppure essere internato in un campo di lavoro forzato in Germania. Petrignani sceglie il lager.
All'arrivo ci hanno dato vecchi cappotti di soldati russi, probabilmente morti. Il mio ha ancora un buco di pallottola in corrispondenza, avanti e dietro. Quando tira vento sento entrare e uscire l'aria fredda che punge la mia pelle così poco coperta. E penso che così se n'è fuggita l'anima del russo che portava questo cappotto.
La sorte di Enzo Petrignani è condivisa da altri 716.000 militari italiani, tutti internati nei lager per non aver scelto di continuare a combattere per Hitler e Mussolini. Per loro saranno quasi 2 anni di vita difficilissima.
Ci sono dei momenti che desidererei essere morto laggiù, in Africa.
Enzo soffrirà la fame, si ammalerà di tifo petecchiale, perderà quasi tutti i denti, ma sopravviverà fino al 3 maggio 1945, quando la guerra, dopo il suicidio di Hitler, finisce anche in Germania.
Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita.
Per tutti i nostri superstiti è il momento di tornare a casa. Dall'Algeria torna Giuseppe Santaniello, ultimo tra gli ultimi.
Perché secondo la buona abitudine patria, chi ha protettori in paradiso, ben manovrati da parenti iniziati ai misteri ministeriali parte. E noi altri, invece, aspettiamo. Buoni buoni, che venga il nostro turno.
Dalla Palestina rientra Emilio Camozzi, che per il resto della vita si è impegnato per conservare la memoria dei paracadutisti della Folgore.
Mia madre ha consumato tutte le tessere non aria a sua disposizione per allestire un pranzo che restasse memorabile nella storia della mia famiglia.
E dall'India, dopo un mese di viaggio, a Napoli sbarca Eitel Torelli.
Vediamo un camion targato Reggio Emilia e chiediamo all'autista se può darci un passaggio. Viaggiamo per giorni, dormendo nel camion, avvolti nei nostri cappotti canadesi. All'alba transitiamo da Rimini e vediamo i campi ancora pieni di prigionieri tedeschi. E finalmente verso sera scendo a Reggio, a Porta San Pietro, e corro a casa. È una grande festa.
E infine, dalla Germania, torna Enzo Petrignani. A lui, al suo diario, lasciamo l'ultima riflessione.
Avete presente quando a Roma piove acqua sabbiosa? Quella portata dai venti africani. Ecco, Io mi fermo a guardare le macchie giallastre che restano sulle automobili e penso che lì vi sia qualche granello delle ossa dissolte dei miei compagni perduti. A El Alamein.
Quello che avete ascoltato è il sesto episodio dell'Inferno di El Alamein, una serie podcast di Archivio Luce realizzata da Cora Media, scritta da Davide Savelli con la collaborazione di Giorgio Serafini Prosperi, letta da Pablo Trincia. La cura editoriale è di Marco Villa, la produzione esecutiva è di Valentina Meli, la post-produzione è di Roberto Vallicelli. I fonici di studio sono Aurora Ricci e Ruben Stacchi. Per Archivio Luce, la supervisione editoriale è di Chiara Sbarigia ed Enrico Bufalini. Il coordinamento delle ricerche e dei materiali d'archivio è di Cristiano Migliorelli e Nathalie Giacobino. Hanno partecipato Alessandro Tiberi nel ruolo di Enzo Petrignani, Matteo Maffucci nel ruolo di Antonio Airoldi, Peter White nel ruolo di Giuseppe Santaniello, Gemello nel ruolo di Emilio Camozzi e Matteo Cecchi nel ruolo di Eitel Torelli. Si ringraziano Sandra Petrignani, la famiglia Airoldi, la famiglia Santaniello, la famiglia Torelli, l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Walter Amato Bene e il sito congedatifolgore.com e Age Grafico Editoriale, Reggio Emilia.